Hanno suonato le campane a San Lorenzo, è arrivata a Termini TV in largo anticipo di circa 22 secondi e visto che si parlava di passaggi dal Sud America al Nord America, mi è venuto in mente un audio, una storia che ho raccontato a Termini con Termini TV con Flaviano Bianchini, un correggionale de Fabriá. Che da Fabriano è arrivato molto lontano perché ha fatto finta di essere peruviano, sto facendo le rime ma non lo sto facendo apposta. Qui c'è Termini TV su Radio Onda Rossa, lui è Flaviano Bianchini che ci racconta come è arrivato in Arizona dal Guatemala.
Ho spedito il mio passaporto con la mia carta di credito perché se volevo fare il migrante dovevo farlo al 100%, non potevo fare il migrante mantenendomi il passaporto italiano di sicurezza in tasca. Tendenzialmente è come quando ci si spaventa, no? Se uno cade o un cane che ti rincorre, poi il batticuore ti viene dopo, nel momento in cui hai le pistole puntate contro di te, la paura quasi non la senti, te ne accorgi dopo, e questo è probabilmente uno dei motivi per cui ci ho messo 3 anni poi a scrivere questo libro. Nei 27 anni di storia del muro di Berlino furono 120 le persone che morirono nel tentativo di attraversarlo. Nei 20 anni di storia del muro degli Stati Uniti i morti ufficiali sono più di 3.000. Ormai dal 1994 il Messico collabora con gli Stati Uniti nel blocco dell'immigrazione clandestina. Quindi una delle prime cose che lo Stato del Messico ha fatto è quello di far sì che per salire su un mezzo pubblico in Messico serva un documento. I clandestini non lo hanno e quindi sono costretti a viaggiare sul tetto o negli scambi dei treni merci. Treni merci che sono conosciuti in Messico, tutti le conoscono come la bestia. A un giorno mi è presa, chiamiamola curiosità, di farlo anch'io questo viaggio, di farlo per raccontarlo. Mi sono creato un personaggio che poteva essere credibile, il più credibile possibile. Questo personaggio era un peruviano dell'Amazzonia, dove sono tendenzialmente quasi tutti bianchi, figli di immigrati europei. Primo, sul tetto non si può dormire. Se ti addormenti sul treno rischi di cadere di sotto e finire risucchiato dalle rotaie, sotto le rotaie. Se ti alzi un attimo, se ti distrai, soprattutto di notte, ti becchi un ramo e finisci giù. Ma la cosa peggiore è che il treno viene visto da tutte quelle bande criminali che popolano ogni angolo del Messico come una miniera d'oro. Il treno viene costantemente, continuamente assaltato da bande criminali di ogni tipo, fino alle grandi bande organizzate, gli Z sul cartel di Sinaloa, che sequestrano centinaia di migranti alla volta e li costringono a lavorare per loro oppure chiedono un riscatto ai parenti negli Stati Uniti. E poi la banda criminale peggiore e meglio organizzata di tutto il Messico, che è la polizia. Noi per esempio siamo stati arrestati dalla polizia federale, in realtà non siamo stati arrestati, dico un termine errato, siamo stati sequestrati dalla polizia, che ci ha tenuto per 2 giorni in 30 in una cella di 4 metri per 4. Ci ha derubato di tutto, non ci ha mai nemmeno letto un capo di imputazione né nemmeno identificato, e poi ci ha rilasciato nel momento in cui con molta probabilità gli serviva la cella vuota. Si è sempre in centinaia sul treno, però quasi non si lega, un po' perché è una situazione molto dinamica e fluida. Io salto sul treno, sto magari un giorno, poi sono stanco e sono costretto a saltare giù, quello a fianco a me resiste di più e sta un giorno di più. Poi il treno viene assaltato, ci si disperde, qualcuno risale sullo stesso treno, qualcuno su quello dopo. C'è un gran caos alla fine. E quindi non si è mai per lunghi periodi insieme alle stesse persone. E il secondo motivo è che si tende proprio a legare molto poco tra i migranti stessi. Credo uno dei motivi principali sia che non ci sfida, c'è diffidenza. La prima regola del migrante è non fidarti mai di nessuno. Quello a fianco a me sul treno potrebbe essere quello che mi vende alla polizia o al cartello di Sinaloa. Allo stesso tempo c'è anche una situazione che, questa è una mia interpretazione, ma se io sono sul treno insieme a un'altra persona, nel momento in cui ci assaltano, io devo correre più veloce di questa persona, sperare che lei corra piano, sperare che abbia dei soldi, che quindi prendano i suoi soldi e non vengano a cercare me, in modo che io possa continuare il mio viaggio. Più io mi lego a questa persona, più questo mi viene difficile. Proprio l'abbrutto del genere umano che si affronta in ogni situazione di quel viaggio ti porta a diventare anche te, in un certo senso, brutto, tra virgolette. Lì proprio vengono a galla i bisogni primari. Bere, mangiare, riposarsi, sopravvivere, scappare, nascondersi.
E questa testimonianza di Flaviano Bianchini sul treno La Bestia ci ricorda, insomma, che c'è di peggio che restare intrappolati sul treno affollato, come è successo a me stamattina da Lido di Ostia fino a Porta San Paolo. Eravamo circa 70 per metro quadrato e il mio alito stava veramente mettendo in difficoltà i miei vicini di treno. Ma era difficile, ma non così difficile come un migrante che cerca di passare sulla bestia. Questo video è un video, insomma, di Termini TV, potete trovarlo online, se no ovviamente su Radio Onda Rossa. Ma cos'è Termini TV? Se non lo sapete già, vi do un piccolo riassunto.
Termini TV finisce a termini in realtà per caso, appena diplomata, non sapendo cosa scegliere, dici inizio un mestiere. E quale mare migliore di il microcosmo di Termini?
Mi piace Roma Termini perché in qui posso sentire la storia, la tela.
All'inizio c'erano quei primi negozi inglesi, quelle cose un po' della profumeria che quando ero piccola mi affascinavano.
Vedi tante persone, ogni volta mi metto a pensare, ma questa persona chissà da dove è venuta, si è preso un treno, si è preso la metro A, si è preso la metro B, o si è preso un autobus, o se casa sua sta qui vicino e è passata per Termini, si è presa qualcosa da mangiare.
Io prima sono cresciuto, quando ero piccolo, nei primi anni di vita, via Milazzo, che si trova alle spalle, dall'altra parte, e mia mamma, mi ricordo che mi diceva sempre, quando ero più piccolo, mi diceva, sei cresciuto alla stazione Termini, quando la stazione Termini era un bel posto.
Why Termini? I don't know, every time I've been there, it really does kind of freak me out a little bit, being around all that confusion, all those people, but it's a struggle that I appreciate coming out the end victorious. I don't know.
Qui c'è ancora una sacca, qui a Termini ancora una sacca autentica di quella romanità.
Cambiato, però la stazione Termini è sempre una delle più grandi stazioni europee, perché è sempre una stazione all'avanguardia.
Roma, l'antico impero romano, soprattutto arrivando a Termini, subito uscendo si vedono i termini di Diocleziano, c'è questa realtà qui intorno dappertutto.
La maggior parte dei ragazzi che si trovano a Termini sono ragazzi che in qualche maniera utilizzano Termini non soltanto come spazio di attività illecite, ma anche come spazio di aggregazione spontanea.
È un'app praticamente, è un centro di connessione.
C'era un illustre maestro, no? Che definiva non luoghi certi spazi. Invece penso che invece la stazione Termini è un ecosistema bellissimo, no? Dove i legami sono apparentemente effimeri nel tempo, diventano profondi per intensità.
I'm your black beast, cause I come from the east, I come from the east, you gonna taste my feast.
In stazione mi capita quasi sempre di incontrare qualcuno.
Io i più bei ricordi di Termini ce l'ho quando ancora non stavo a Roma, che vedevo Termini veramente come il non luogo ogeiano, perché Ogé diceva che la stazione è il non luogo per eccellenza. A me piaceva questo tipo di persone che magari vedevi una volta nella vita e poi non le vedevi più. Mi piaceva questa sensazione di essere altrove, quindi. Però una volta abitato qui, proprio in stazione Termini, mi sono subito abituato. Niente, è come fare la vasca per il corso del paese per me, andare a Termini.
It was night and the first hour here in Rome and a lot of very, very strange, I don't know, persons near the Termini, usually at night.
Perché adesso non è come prima, africani si mettono prima di qua, là. No, è troppo cambiato tutto. E grazie, è diventato anche bello, più di prima.
È perché comunque questo rimane comunque un punto troppo comodo. In assoluto, la stazione Termini, dove sei al centro della città.
Quando arrivo cerco di non scappare subito, ma quando anche arrivo in anticipo mi piace guardare quello che succede nelle stazioni. Ho sempre un po' questo effetto time lapse, no? Che questa gente che si incrocia e si incrocia.
Poi vederli così
Dai, il trenino è un oggetto proprio che da bambino impazzisci. E secondo me un po' rimane anche da grande.
Quindi un confine aperto, un confine provvisorio.
La stazione è fantastica, posto d'arrivo per me, non è neanche di partenza.
Con tanta storia, con tanto bagaglio culturale, ma non lo prende in mano questo bagaglio molto spesso.
Accogliente.
Trolley, 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 trolley ovunque.
Leva sta cosa un attimo.
Piace tanta velocità, tanta accelerazione, diciamo frenesia qualche volta, che fa perdere molto spesso il punto di vista, il punto della cosa.
Sono stato a Roma per la prima volta nel 1965 e il ricordo che ho più lucido di questo viaggio è l'arrivo a Termini, dopo aver attraversato una quantità ai miei occhi enorme di baracche.
So this, looking at it like this is almost like seeing an aerial photograph.
E questo era un estratto di appunto The Best of Termini TV. In questi 4 anni abbiamo filmato a Termini e non solo, abbiamo incontrato un sacco di persone, tra cui fotografi, giornalisti, viaggiatori, migranti, chi più ne ha più ne metta. Questo per esempio è Luigi Baldelli, un fotoreporter insomma che storico, che ci racconta un po' del suo lavoro.
Penso sempre che il lavoro del fotografo è un lavoro da artigiano, non è un artista, è un linguaggio e quindi va sempre cambiato. Arrivo da Milano, sono a Roma perché devo realizzare un reportage per un giornale tedesco in Vaticano. E 20 anni fa, proprio di questi tempi, ho fatto il mio primo viaggio a Kabul in Afghanistan. Mi ricordo 20 anni fa perché io ho avuto poi la fortuna di lavorare per 20 anni con Ettore Moll, grande inviato del Corriere della Sera. Il primo lavoro che abbiamo fatto insieme a Ettore è stato a Semipalatinsk, nell'ex Unione Sovietica, in Kazakistan. Era un poligono atomico dove i russi avevano fatto esperimenti nucleari per più di 40 anni ed era il 95 esattamente quando i francesi avevano iniziato a riprendere a fare esperimenti nucleari a Mururoa e noi invece siamo andati a vedere lì le conseguenze degli esperimenti nucleari. Un bambino, un ragazzo che era lì, poi dopo quella storia è stato portato in Svizzera. C'è stata una colletta, insomma sono stati trovati i soldi per delle operazioni che lui aveva bisogno, insomma. E beh, insomma, ecco, poi il giornalismo deve avere anche questo, non è detto che uno deve fare chissà cambiare il mondo, ma anche delle piccole cose, se poi si cambiano, quello è importante. Il problema è che in Italia poi certe volte parli con i giornali e non ti capisco. Io ho parlato di questo lavoro in Colombia che era sulle FARC e mi ha guardato il direttore, mi ha guardato per dire ma di cosa stai parlando, quando poi gli ho detto guarda ma ne ha scritto anche il New York Times, il Guardian, allora a quel punto è cambiato, ha detto ah, allora è interessante. L'Afghanistan, ho fatto tanti viaggi, dal 95 a oggi avrò fatto una decina di viaggi, alcuni anche lunghi, di 2 mesi, 3 mesi. In questo mestiere poi bisogna essere fondamentalmente umili, cioè non si finisce mai di imparare. Io credo che poi appunto io sono stato anche fortunato perché ho preso il treno giusto della vita qualche volta. Ci sono fotografi che più bravi di me che purtroppo non hanno preso il treno giusto e che hanno dovuto smettere, ma sono sicuramente più bravi di me.
C'è chi prende il treno giusto, c'è chi prende la stazione giusta. Noi a Termini TV ovviamente non l'abbiamo presa e infatti una volta siamo andati a fare anche un video a Ostiense.
Facevo una specialistica sull'Est Europa per la quale mi sono specializzata io sui Balcani e la Turchia, ho scritto la tesi sulla Turchia e quindi sono andata lì per studiare e per fare ricerca. La mia ricerca era sull'insegnamento della storia in Turchia e come si costruiva una memoria collettiva e tramite questa un'identità nazionale, tramite quindi l'insegnamento della scuola nei licei. Quindi ho studiato un po' come negli ultimi 12 anni l'Islam è diventato di nuovo una componente molto forte dell'identità turca e questo si vede tramite l'insegnamento della storia, ma anche tramite altri canali come la cultura di massa, le serie TV o anche lo spazio pubblico, i musei, l'architettura.
Allora, 15.07 per te e per noi 14.53.
Il mio ragazzo è italiano, è di Sassuolo. Mi ricordo che quando sono tornata una volta dalla Turchia avevo portato il caffè turco. Ho fatto il caffè turco per tutti, il che è molto impegnativo perché devi sapere chi vuole lo zucchero, chi non lo vuole, devi fare più caffè in base a questo, eccetera. Quindi mi sono impegnata e tutto. Arriva la nonna, assaggia il caffè, lo sputta, butta tutto nel lavandino e dice: ma questo non è caffè, non si può chiamare caffè, fa proprio schifo, a chi è che ha portato questo? Quindi mi ha fatto sì, molto ridere, perché alla fine era un momento molto carino che mostrava a che punto gli italiani, ma non sono gli soli ovviamente, sono molto legati alla loro cultura e soprattutto alle loro tradizioni, diciamo. Sto abitando a Firenze, segno storia francese in francese e lingua francese anche. Mi sono trovata a Firenze per uno stage di 3 mesi e alla fine è più di un anno che ci sono e sì, pare che mi stia anche fermando qua, nel senso che ora vedremo un attimo, però sono arrivata lì e ho lavorato sempre nella cooperazione culturale franco-italiana, diciamo, un po' all'istituto francese, un po' per un festival e ora insegno appunto storia francese, lingua francese, non per proprio diffondere la cultura in modo neocolonialista, ma più che altro per un po' sviluppare la collaborazione, i rapporti culturali fra la Francia e l'Italia, il dialogo interculturale, che è quello che mi piace.
E a noi il dialogo interculturale e anche interstazioni piace assai. Questa era Lea, che è francese ma appunto abita a Firenze, e insomma Termini TV funziona un po' così, no? Cercare le persone casualmente in stazione, ogni tanto proprio andarle a cercare. La settimana prossima, tra l'altro il 29, faremo un cosiddetto flash mob in cui tutti filmeranno qualcosa che poi pubblicheremo come Termini TV sulla propria esperienza di Termini. Quindi chi fosse all'ascolto che avesse, insomma, sto mettendo tutti i congiuntivi giusti alla faccia di Gigi Di Maio, che avesse delle storie su Termini e dintorni, è benvenuto a contribuire gratuitamente. Vi paghiamo con un forte abbraccio, magari se venite la sera dopo al Coffee, al Poetry Station, visto che c'è il 29 flash mob e il giorno dopo festeggiamo con la poesia a Termini. E abbiamo mandato via Twitter anche questo appello a Gipi, e visto che non è arrivato perché non mi ha risposto, magari gli arriva così. Questo è appunto Gipi a Termini, incontrato non tanto per caso.
L'ultimo libro è, beh, è la mia prima storia completamente di fantasia, senza che faccia racconto autobiografico. Oddio, ho fatto altre cose di fantasia, ma piccolette, mai un libro intero. E racconta di un padre e due figli dopo la fine della società occidentale come la conosciamo. C'è stato un evento che ha distrutto tutto e vi racconto le vicende dei sopravvissuti, in sostanza. Il fumetto ha una caratteristica fondamentale, che chi fa fumetti, se vuole, può essere completamente libero. Cioè te sei libero dai soldi. Nel cinema spesso il risultato di quello che fai è legato alla quantità di soldi che sono stati investiti sul tuo progetto. Puoi avere anche idee bellissime e grandiose, essere il Tim Burton de Torpignattara, ma poi se non c'hai i soldi per mettere in scena quello che hai immaginato è un guaio. Nel fumetto invece sei Dio. Tutto quello che puoi fare dipende solo dalla tua volontà, dal tempo che dedichi e dalla fatica che fai e da quanto hai sviluppato la tua capacità di disegno, insomma, non necessariamente di bravura in senso classico, ma anche fosse solo di sintesi. Poi, essendo un mezzo che è ancora considerato non troppo degno di attenzione, c'è anche il fatto che puoi essere molto libero anche nei contenuti. Cioè è difficile che ti vengano a rompere i coglioni se metti una bestemmia ad esempio in un libro.
Ci hai provato?
Certo. Sì, ho avuto soltanto una recensione su Amazon che diceva non comprate questo libro perché contiene blasfemia. Se serve a qualcosa, io ho una passione per i treni. La prima parola che ho detto in vita mia è stata una cosa relativa da piccolino, dico proprio da infante. Una cosa su una macchina, su una motrice di un treno, questo mi racconto.
E chissà qual è questa parola, non me l'ha voluta dire, forse non se la ricordava. Buon Gipi. Gipi, vieni con noi il 29 a fare flash mob a Termini. Cos'è un flash mob? Un flash mob è un momento in cui si agisce insieme. E perché lo facciamo? Lo vogliamo fare perché a Termini appunto passano tutti, ognuno con la sua storia, insomma con la propria esperienza, però purtroppo non si può filmare. Noi insomma da qualche anno ormai cerchiamo di filmare in stazione ed è diventato sempre più difficile, ma il nostro intento non è appunto raccontare soltanto la stazione Termini, quanto appunto la società, le persone che incontriamo, e a volte incontriamo anche qualcuno che ne sa di più di altri, tipo questo archeologo. È una storia che non sento più da tanto tempo neanche io, infatti l'abbiamo fatta il 19 dicembre 2015 dal sito di Termini TV, un archeologo a Termini intervistato mentre c'era il Papa che inaugurava la Caritas. Noi abbiamo snobbato il Papa per fare l'archeologo. Trovatemi una web TV che fa una cosa del genere e vi pago una birra.
Questa è una città che veramente mette alla prova le doti di sopravvivenza del genere umano. Io ho fatto il liceo classico e mentre studiavo mi sono accorto che quel mondo aveva un sacco di cose da dire anche rispetto alla vita di ciascuno, no? Soprattutto la letteratura greca mi ha in qualche modo ipnotizzato per quanto riguarda il racconto del Mediterraneo, del mare, della terra, della guerra. Poi ho capito che subivo molto di più il fascino delle cose materiali. Lavoro a due passi da qui perché faccio l'archeologo e scavo all'interno del cosiddetto tempio di Minerva Medica, che è quel tempio che non è un tempio e che non è di Minerva Medica, si trova su Via Giolitti. Da un punto di vista archeologico, proprio per la costruzione della stazione, sia nell'Ottocento che poi nel rifacimento novecentesco, gran parte dell'archeologia è stata sbancata, è stata azzerata, è stata diciamo massacrata, e quindi da questo punto di vista Termini custodisce dei tesori ma li ha anche distrutti. Termini è praticamente una città nella città, e non dopo oltre 10 anni che batto questa zona ancora scopro luoghi che non avevo mai visto, perché magari sono sotto, perché sono sotto ai binari di cui non immaginavo l'esistenza. Quindi in realtà Termini è un mondo a sé, un universo, un microcosmo. Probabilmente la cosa che accomuna la Roma di oggi a quella di ieri e soprattutto alla Roma diciamo imperiale è il gigantismo. La differenza fondamentale probabilmente sono i rumori. I rumori che distinguono l'uomo contemporaneo dall'uomo, il sottofondo di rumori, ecco, mentre parliamo sentiamo sirene, poi macchine, poi ci sono le vibrazioni, c'è sempre un sottofondo costante, i clacson, un sottofondo costante che accompagna l'uomo contemporaneo. Mentre studiavo non ho mai amato Roma più di tanto, io vengo dalla provincia siciliana, quindi per me Roma aveva un tasso di aggressività e di dispersione troppo elevato, per cui l'ho subita tanto e ho sofferto tanto diciamo il riadattamento ad una metropoli. Però poi dopo anni invece ho imparato a conoscerla e soprattutto a difendermi da Roma, e quando riesci a difenderti da Roma è il momento giusto diciamo per cominciarla ad amare.
Insomma, amare Roma è un lusso che ci possiamo permettere, ogni tanto ci possiamo permettere anche il lusso di odiarla, tipo se sei un pendolare che viene da Frosinone a Roma, come il nostro amico che abbiamo intervistato ormai un paio d'anni fa, ed eccolo qui.
Il mio hobby principale è quello della fotografia. Ho deciso di proporre il reportage sulla vita dei pendolari che ogni giorno fanno il tratto Frosinone-Roma andata e ritorno, perché mi raccontano delle vicende inquietanti, allucinanti di come svolgono questa tratta. Di fatto diventa quasi un lavoro nel lavoro. Quando è arrivato il treno la mattina, le persone le vedi che incominciano a, diciamo, a portarsi sui blocchi di partenza, perché è normale far partire proprio la corsa al posto. Cioè loro sanno perfettamente che se non si muovono immediatamente, si avvicinano immediatamente alle porte d'ingresso, rischiano di farsi tutto il viaggio in piedi, perché i posti sono pochi. È effettivamente una comunità, perché esistono proprio delle community anche sui social, di cui io non ero a conoscenza, dove si raccontano fra di loro la situazione anche real life. Quasi tutti i giorni ci sono delle persone che si trovano e si danno appuntamento nello stesso vagone, quando rientrano la sera, che sono, diciamo, la situazione è un po' più alleggerita dal punto di vista del numero di persone, quindi tendenzialmente si trova posto, cosa che la mattina è praticamente impossibile, e questo permette loro praticamente di darsi appuntamento in un vagone e di fare una classica e quotidiana partita a carte, che è una cosa molto, molto bella, perché vedendo proprio i visi con i sorrisi vedevi proprio il senso di pace di chi fondamentalmente ha finito quasi una lunga giornata lavorativa. Uno pensa normalmente: vado alla stazione, salgo sul treno, mi siedo. No, non è così, sono storie completamente diverse, molto più complicate. Ho fatto questo giro 5 volte. C'è chi sfrutta l'ora, almeno l'ora del treno, perché ci mette 5, 9, 10 ad arrivare, per esempio per preparare un esame universitario, per studiare. Altri mi hanno altrettanto colpito, perché hanno creato una sorta di paratia stagna nei confronti di tutto quello che succede nel vagone, e riescono praticamente quasi a dormire in piedi con le cuffiette. E queste, diciamo, sono alcune delle tante storie che si incontrano su questi vagoni, che mi hanno stupito.
E ci sono tante storie a Termini che si incontrano e che ci stupiscono. Sono tantissime persone che in questi anni ho incontrato a Termini. Su alcune mi sono fatto anche la domanda se pubblicare le storie o meno. Le storie forse più forti non sono mai state neanche filmate. In alcuni casi sì, perché veramente le persone volevano essere filmate. Ci fu anche una polemica all'epoca tra amici, quando pubblicai il video invece della prossima intervistata, perché era praticamente mezza nuda e in mezzo a Piazza del Cinquecento. Però mi sembrava una tipa talmente simpatica che un pezzo dell'intervista l'ho messo lo stesso, ed eccolo qua.
Sono Angelo.
Come mai sei qui a Termini?
Per cercare Alasio. Alasio un angelo. Daniele, dai, io sono a Roma, sto bene, grazie a Dio.
Quindi saluti i tuoi amici, insomma.
Sì, perché non so dove rintracciarli. Ah, Riccardo! Io ho un fratello, si chiama Riccardo. Riccardo, io sto a Roma, grazie a Dio sto bene. Il nuovo tu non lo so, Riccardo. Però se mi vedi sai dove rintracciarmi. Ciao zio! Ciao a tutti!
Questo è un piccolo estratto di un video più lungo che si chiama Nuda a Termini. Non avevo altri titoli da dargli, visto che appunto era molto difficile capire veramente il suo nome. Però una storia, cioè un personaggio interessante, di quelli che magari vedi d'estate e non sai più che fine faranno. Ed è veramente stata un'esperienza finora stare a Termini, e spero che sia un'esperienza